Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti, un saluto da Mattia Guastafierro, eccoci di nuovo, benvenuti all'Orizzonte dopo l'abbonaggio, l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 riprendiamo il nostro racconto dei fatti insieme alla redazione. Un'altra settimana insieme per andare dentro le notizie che accadono, quelle che accadono oggi, innanzitutto lunedì 18 maggio. Oggi è sciopero generale per la flottiglia, come in altre occasioni migliaia di persone si sono mobilitate per Gaza e gli attivisti della missione, perché come avete sentito questa mattina la flottiglia è stata intercettata dalle autorità israeliane e subito allora è scattata la chiamata in decine di piazze in corrispondenza dello sciopero di USB. Milano, Roma, Firenze, Bologna, Venezia, noi vi porteremo lì. E vi porteremo anche a bordo delle navi degli attivisti, molte sono state bloccate, tante altre ancora no e continuano a navigare verso Gaza con l'obiettivo di rompere il blocco israeliano, saremo in grado anche di collegarci con loro. Questo è l'aggiornamento principale che arriva oggi dal Medio Oriente, mentre si attendono novità nei prossimi giorni invece sul fronte iraniano, sul fronte della guerra, perché Trump, tornato dalla Cina, è tornato a minacciare una ripresa del conflitto se Teheran non accetterà un accordo. Oggi sono arrivate all'inizio notizie che suonavano come un'apertura iraniana, ma poi controsmentite, niente di ufficiale, siamo alla vigilia forse e di una giornata che potrà portare delle novità in questo senso domani. Dalla politica invece il tema in questi giorni è quello dei conti che non tornano, i conti per far fronte al caro energia. Giorgia Meloni ha chiesto in maniera ufficiale, possiamo dire, a Ursula von der Leyen di sospendere il patto di stabilità. Da Bruxelles però non sono arrivate al momento risposte positive. Questo lo sentirete più tardi nel GR. Noi invece ci occupiamo della cronaca italiana, tanta cronaca oggi a Potenza. Innanzitutto un nuovo caso di sfruttamento dei braccianti, 12 persone arrestate perché avrebbero ridotto, sentite, in schiavitù decine di lavoratori, non lo dico io, questo lo dicono i magistrati. La notizia di per sé è già molto grave, assume un peso ancora maggiore alla luce del fatto che la zona di cui parliamo, il Materano, è la stessa dove alcuni mesi fa morirono 4 braccianti su un'auto in un incidente dove viaggiavano su quell'auto 10 persone. L'altra grande notizia di cronaca invece è Modena. Oggi Salim El Kudri ha parlato in carcere con il suo legale che ha fatto sapere chiederà la perizia psichiatrica in attesa di altre novità. Sembra ormai chiaro che il 31enne soffrisse di gravi disturbi psichici e questo è un elemento che ci interroga, ci deve interrogare tutti sul tema della salute mentale, del sentimento di esclusione che poi rischia in alcuni casi più marginali di tradursi in violenza anche estrema come questa, come il caso di Modena. Noi parleremo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, ve lo anticipo già, sarà il nostro fatto di approfondimento dopo i notiziari, con tutta poi la coda che si sta portando dietro questo caso, perché anche oggi si è messa in moto la macchina della strumentalizzazione, scavando nel passato dell'uomo. Non tutti però a destra, nonostante Salvini, nonostante Vannacci, sono convinti che cavalcare il caso, questo caso, in questo modo possa pagare. Ma ne parleremo più tardi, dopo i notiziari. Cominciamo invece il nostro orizzonte partendo dallo sciopero di USB, dalla mobilitazione per la flottiglia, decine di città. Vi dicevo, noi partiamo da Roma, Piazza dei 500, con Maria D'Amico. Ciao Maria, benvenuta.
Eccomi, buonasera a te, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Da Piazza dei 500, lo sentite, si sta componendo a quello che in questo momento è un presidio, il presidio fatto in questo lunedì di sciopero a sostegno della flottiglia, di sciopero appunto dell'USB. C'è la statua di Papa Wojtyla, questa statua grande, immensa, di un colore indefinito verde al centro e tutte intorno bandiere palestinesi. Questo è il colore che domina questo pezzo di piazza antistante la stazione Termini. Tantissime le bandiere, gli striscioni e poi quelle insieme a quelle delle sigle che hanno promosso e che stanno animando questa manifestazione. Lo sentite? C'è il camion con la musica e man mano alla spicciolata le persone stanno arrivando. Siamo ancora, insomma, poche persone nella misura per il quale si è parlato anche di un corteo, quindi anche gli stessi organizzatori dicono che il corteo si farà se ci sarà tanta gente qui a questo presidio. Ma intanto chi c'è qui, gli uomini e le donne che sono venuti qui in piazza, tantissimi con la keffia e stanno qui con le facce preoccupate e parlano innanzitutto e si confrontano delle notizie che arrivano dal Mediterraneo, le barche intercettate, quelle fermate, sul cosa fare e poi diciamo la domanda di base per tutte le persone è come fare per rendere questa voce qui da Piazza dei 500 ma in tutte le altre piazze grande, forte, fortissima, che arrivi appunto a chi non promuove il boicottaggio, a chi non condanna quello che sta accadendo in Israele. I visi, i volti sono gli stessi, sono quelli appunto delle sigle dei COBAS, di Rifondazione Comunista, Potere e Popolo. Poi c'è una parte della piazza che è presidiata dai giovani dei collettivi, dei giovani studenti. Hanno fatto uno striscione che sarà probabilmente quello di apertura, Gaza we are coming, e poi tantissime le parole, gli striscioni appunto di solidarietà e di sostegno. Ho parlato con un po' di loro, sì. E ci sono anche tra loro moltissimi i sanitari for Gaza, questa appunto organizzazione che trasversalmente ha messo insieme operatori sanitari, medici in tutti gli ospedali di tutta Italia, e che hanno anche fatto altre manifestazioni proprio per denunciare da medici, da operatori sanitari, quello che vuol dire non far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza. E uno di loro appunto mi diceva appunto denunciava il balbettio della Meloni, ha detto certo è più che un balbettio, forse un miagolio, ma poi al di là della politica mi ha lasciato un volantino in cui ci sono dei numeri, mi ha detto ecco, noi vorremmo soltanto dire questo: 75.200 morti per causa diretta dall'inizio dell'attacco di Israele. Questa è una cifra che appunto è tremenda. 12.000 e 200.000 sono gli scomparsi, c'è 16.300 i morti per causa indiretta. Lui diceva questi numeri e poi me li ha lasciati, c'è anche una bibliografia, questi sono dati certificati dell'ANSET. E poi appunto il confronto tra tutti, ci sono veramente uomini e donne di tutte le età, come fare per essere sempre di più, ma senza preoccupazione, proprio anche perché molti di loro, chi è qui in piazza, sono stati gli stessi che hanno animato le manifestazioni oceaniche che ci sono stati nei mesi scorsi a Roma, che hanno attraversato Roma, come si può dire, lungo e largo, passando dal Colosseo fino alla tangenziale. Quindi una grande voglia di tornarsi a far sentire, non per protagonismo, ma perché è importante lanciare un appello fortissimo a chi sta andando verso Gaza, ma anche a chi qui non fa nulla. Bene. Poi certo c'è la preoccupazione sulla situazione internazionale, di capire che cosa farà Israele alle navi che sono state fermate e qual è l'intenzione, ma le prossime ore ce lo diranno
le prossime ore. Grazie Maria, bene, hai fatto bene anche a ricordare, ciao Maria, grazie, hai fatto bene anche a ricordare quello che diceva il manifestante sulla situazione a Gaza, perché adesso l'attenzione è sulla flottiglia, ma sono gli stessi attivisti ogni volta a ricordare che di non perdere mai di vista quella che è la situazione umanitaria catastrofica che continua a esserci nella striscia di Gaza, nonostante quel cessate il fuoco fittizio annunciato da Trump ormai diversi mesi fa. Ed è lì proprio che vogliono andare gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Questa mattina dunque l'abbordaggio e perciò la mobilitazione delle persone anche qui in Italia. Alcune navi, vi dicevo, sono state intercettate, gli attivisti arrestati e trasferiti su una nave da guerra che sarà diretta poi, come anche già in altre occasioni, verso il porto di Ashdod in Israele. Non tutte però sono state intercettate, alcune continuano a navigare verso Gaza, come quella a cui è a bordo Antonella Bundu, che è esponente politica di Rifondazione Comunista, è stata anche candidata alle scorse elezioni regionali in Emilia-Romagna, ci ha raccontato il momento, il modo in cui gli attivisti sono stati abbordati questa mattina. Sentite questo racconto.
No, a noi non ci hanno intercettato, siamo a bordo della Don Juan, hanno intercettato le barche che facevano parte perché siamo in la flottiglia poi è divisa in gruppi, hanno intercettato le altre quattro barche che facevano parte del nostro gruppo più ristretto, in totale hanno intercettato 17 barche, dovrebbero aver preso perché poi abbiamo perso contatto, abbiamo visto tutte e tutti, spero anche voi, le immagini di questi proprio soldati bardati, armati fino ai denti su questi dinghy che arrivano e spaccano le telecamere e poi abbiamo visto nell'intercettazione passata, abbiamo visto vedendo passando dalle barche lasciate alla deriva come danneggiano anche il dentro, ma tagliando le vele, manomettendo i motori e rapendo gli attivisti e le attiviste. Per adesso non siamo, chiaramente non siamo in contatto con le persone che sono state rapite, per ora pensiamo che siano state portate sopra questa nave guerra, che non so se è la stessa, ma sembrerebbe la stessa dell'intercettazione di 2 settimane fa. Sono circa 150 le persone già sequestrate, rapite. Noi, dicevo, per ora siamo riusciti, per ora, perché mancano ancora, se non sbaglio, 260 miglia nautiche più o meno per arrivare a Gaza. Insomma, speriamo di riuscire a non essere intercettati per il più a lungo possibile, cerchiamo di. La direzione è sempre quella, noi continuiamo ad andare verso Gaza, stiamo scappando da navi da guerra e stiamo andando sempre in quella direzione, ma chiaramente non vi posso dare le coordinate, comunque abbiamo già, nonostante abbiamo già lasciato la Turchia dietro, Cipro anche, però siamo nelle acque che vengono considerate acque sì internazionali, però di commercio legate alla Turchia. Per questo abbiamo mandato un SOS in generale a chi comunque ha la gestione, oltre a essere, insomma, dovrebbero essere acque libere, però chi può venire a fermare questo rapimento, questa pirateria in acque internazionali? Chi è più vicino, che può venire a darci una mano, aspettiamo a vedere se ci saranno delle risposte. Per adesso continuiamo, dicevo, noi andiamo avanti, diciamo, siamo da soli, non vediamo le navi, non sono più all'orizzonte, stiamo continuando a navigare.
Non vedete droni attorno a voi? Cioè,
No,
si sta.
droni assolutamente.
Ci
No, i droni c'erano, droni c'erano ieri notte, i droni c'erano ieri tutta la notte, c'erano i droni e poi no, non abbiamo visto droni oggi, stamani no, a parte non ci aspettavamo assolutamente un attacco di giorno, anche se ci stiamo avvicinando a Gaza rispetto all'ultimo attacco, ma no, droni no, non ne abbiamo visti, abbiamo visto direttamente le navi da guerra all'orizzonte e poi queste motovedette molto veloci con a bordo questi soldati della Marina israeliana abbordare. Li abbiamo visti da relativamente vicino perché, come ho detto, nel gruppo di barche nostre le hanno prese tutte, hanno preso tutte le altre. Comunque eravamo a poche decine di metri da quelli che stavano abbordando.
Antonella Bundu di Rifondazione Comunista a bordo della Global Sumud Flottiglia. A bordo della flottiglia c'è anche Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle, che è collegato con noi. Benvenuto, Carotenuto.
Grazie per avermi chiesto di parlare di questa esperienza incredibile.
Grazie a lei. Come sta andando? Quindi alcune navi intercettate, voi continuate la navigazione verso Gaza. Dove siete ora? Se può dircelo, ovviamente.
Siamo al largo di Cipro e stiamo procedendo dopo aver, diciamo, essere rimasti un po' più lontani dal luogo dove ci sono state le intercettazioni, anche perché lì non avevamo internet e quindi, cioè, essendo stati presi un po' alla sprovvista, siamo tornati lì dove potevamo comunicare di essere in questa situazione, dovevamo anche rimetterci in contatto con le altre barche. E quindi adesso, diciamo, perché quello che fanno gli israeliani, prima cosa ti tolgono la possibilità di comunicare. E quindi diciamo adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. È stato chiesto di dare delle posizioni così che poi dopo la Global Sum possa recuperarle in futuro. E, tra l'altro, è stata veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza, e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse, insomma, una carcassa vuota.
Con le vele
Veramente
strappate,
un'immagine.
come ci ha raccontato Antonella Bundu, manomesse, i motori manomessi.
Esatto, è stato veramente molto molto triste vedere che c'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, e c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete, alla fine vinceremo noi.
Ma adesso quindi siete al largo di Cipro, in acque, ce lo
Sì,
diceva, in acque che
stiamo cercando di
sono?
raggiungere le altre imbarcazioni, no, internazionali.
Se, sono
Stiamo cercando di
internazionali.
raggiungere
Quindi vi aspettate che nelle prossime ore, quando raggiungerete anche le altre barche, possa esserci un altro intervento delle autorità israeliane? Dobbiamo immaginare questo?
Io lo do quasi per scontato, sebbene credo che l'effetto sorpresa faccia parte dei piani della Marina israeliana, e me lo confermavano anche qualche giorno fa dall'unità di crisi della Farnesina. Sono impronosticabili le azioni dell'IDF, quindi ce l'aspettiamo, e quindi magari non succederà. Le che vi devo dire, non lo so,
Perché oggi
veramente.
un elemento, anche questo, che ha sorpreso molto è stato che il loro intervento, il loro abbordaggio è scattato di giorno, qualcosa che non era mai accaduto nelle occasioni precedenti.
Sì, e anche questo ci ha molto stupito. Tant'è vero che quando abbiamo visto all'orizzonte, diciamo, la sagoma di una nave militare, il nostro capitano era convinto che fosse turca e che ci volesse scortare. Anche questo ci ha in qualche modo fatto viaggiare sereni, quasi rasserenati. Invece poi dopo qualche minuto è andato via internet, e dopo qualche minuto ancora abbiamo visto sfrecciare in acqua queste imbarcazioni rapide che andavano all'assalto della
Perché
flottiglia.
vi aspettavate che le autorità turche potessero inviare qualcuno a scortarvi?
Beh, io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a scortarci. Voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è? Cioè, mi aspetterei che l'Italia faccia. Poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo. Qua, tra l'altro, sulla barca con noi c'è il segretario generale di un importante sindacato turco, quindi era verosimile quantomeno.
E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
Ah, è auspicabile, è verosimile, non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
Senta, caro Tenuto, lei è un parlamentare della Repubblica Italiana. A bordo della prima Global Sum du Flotilla c'erano diversi parlamentari. In quel caso il nostro governo si attivò almeno per una mediazione. Ci ricordiamo quello che accadde prima, poi dell'intervento delle autorità israeliane, furono fatti scendere i parlamentari italiani, si provò a dialogare. In questo caso lei è un parlamentare, non è arrivata nessuna, insomma, nessuna reazione da parte del governo italiano anche per la sua posizione.
Ci sono delle interlocuzioni, ma non nessun tipo di accordo di questo tipo. Io sono qui per difendere questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario. Altrimenti non sarei venuto. Cioè, io non avevo nella mia fantasia di fare questa missione. Ho parlato con. Certo, sono vicino a questi ragazzi, li conosco da tempo. Abbiamo organizzato insieme la visione del film La voce di Indra Jab a Napoli, e quindi li
Ma
conosco. E
questo
quando mi hanno
significa.
detto che avevano fatto un appello a tutti gli europarlamentari di venire al Mar Maris, e nessuno si è presentato, o addirittura e a tutti, a chiunque volesse, diciamo, delle istituzioni, di salpare con loro, e nessuno l'ha fatto in tutto il mondo, tra l'altro, non solo in Europa, a questo giro. E beh, io, tra mille, diciamo, dubbi e ansie, ho un figlio di 3 anni che ogni giorno
Ma
mi chiede quando torni, sono Quindi con questa, diciamo.
Non ha ricevuto messaggi da Tajani, dal ministro degli esteri, da altri esponenti del governo?
No, non direttamente. Dall'unità di crisi da Farnesina sì, ci siamo messi in contatto e poi so che ci sono delle interlocuzioni indirette, diciamo, tra vertici del partito e i ministeri. Questo sì, lo
Ma
so,
se
però insomma
dovessero
non si vede.
intercettarla, potrebbero portare anche lei, un parlamentare della Repubblica Italiana in Israele? Potrebbe anche materializzarsi questo scenario?
Vedremo, non è certamente da escludere. Cioè, vediamo che succede. Ognuno si assume le responsabilità di quello che fa, no?
Beh, sì,
Penso che
sicuramente un
questo.
fatto di questo tipo sarebbe di una gravità senza precedenti, immaginiamo. Buon viaggio allora, deputato caro tenuto, e restiamo in contatto anche con lei. Grazie.
Arrivederci.
Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, deputato della Repubblica Italiana a bordo della Global Sumud Flottiglia, in attesa che chissà nelle prossime ore forse intercettino anche lui. E questo dunque il contesto attorno alla Global Sumud Flottiglia, il centro della notizia del Medio Oriente, possiamo dire, in questa giornata almeno. Però intanto si torna a parlare con insistenza di una possibile ripresa dei raid sull'Iran. Trump, di ritorno dal suo viaggio in Cina, è tornato a minacciare Teheran se non accetterà un accordo. Il nodo centrale è sempre quello del programma nucleare iraniano, e oggi sono arrivate notizie contrastanti. Alcune fonti dicevano a un certo punto che c'era stata una mezza apertura di Teheran sul nucleare, altre adesso la smentiscono e dicono che la proposta per gli Stati Uniti è ancora insufficiente. Allora facciamo ordine anche alla vigilia poi di una giornata che forse ci darà altre novità. Saluto Emanuele Valenti, ciao Ema.
Sì, buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori. Allora sì, facciamo ordine anche se in realtà è impossibile. Innanzitutto, sì, tu Mattia citavi proposte, controproposte, programma nucleare. Allora non c'è nulla, non abbiamo alcun elemento ufficiale, cioè nessuna delle due parti ha fatto dichiarazioni ufficiali. Sappiamo, così pare, che in questo scambio continuo, che ormai va avanti da settimane, no, di documenti tra Teheran e Washington, perché non è in corso, ricordiamo anche questo per gli ascoltatori, non è in corso un vero e proprio negoziato, no? Che può essere fatto in diversi modi, ma comunque le due parti non sono
Sì, il
sedute da qualche parte,
tavolo era
no? Ecco,
saltato, quello a
il
Islamabad.
tavolo c'è stato una volta sola, 24 ore, quindi assolutamente è impossibile parlare di un vero e proprio negoziato. Comunque ci sono dei documenti che vengono passati dai mediatori pakistani. L'ultimo documento, pare, usiamo ancora proprio il condizionale, sarebbe un documento iraniano arrivato nella notte tra ieri e oggi, quindi tra domenica e lunedì, a Washington, che secondo, ma lo dice solo lui, lo dice solo il sito di Axios, un media americano, che la Casa Bianca, citando un funzionario anonimo, avrebbe già bollato come insufficiente. Cosa c'era in questa proposta iraniana? Non lo sappiamo con certezza, ancora una volta, ma alcuni media arabi, nello specifico Al-Arabiya, parlava per quanto riguarda del dossier nucleare, che tu giustamente, Mattia, dicevi essere la questione più delicata, il dossier più importante, un congelamento di lungo periodo, senza specificare però di quanti anni, sostanzialmente perché sappiamo che su questo americani e iraniani nelle scorse settimane hanno trattato. Gli iraniani prima avevano proposto 5, gli americani chiedevano almeno 20, no? Sospensione del programma nucleare. Poi, sempre secondo Al-Arabiya, gli iraniani, Teheran avrebbe proposto di trasferire l'uranio arricchito al 60%, cioè quello che poi in prospettiva potrebbe portare all'arma atomica, trasferimento di questo uranio arricchito in Russia e non negli Stati Uniti, come invece gli americani avrebbero chiesto più volte, quindi non negli Stati Uniti. Però appunto sono tutti elementi ipotetici, non c'è alcuna certezza. Appunto la Casa Bianca avrebbe già detto così non va bene. Sappiamo sempre dai media americani due cose: che il Pentagono ha praticamente quasi ultimato questi preparativi per un'eventuale ripresa della guerra, e i media americani dicono, lo dicevano già nei giorni scorsi, questi sarebbero i preparativi più avanzati dall'inizio della tregua, no? Circa 40 giorni fa, e sappiamo che domani Trump riunirà la Casa Bianca, lo ha fatto tante volte, sì. Lo farà un'altra volta. Questo caso è stato, i media americani lo hanno annunciato quasi ufficialmente, i suoi consiglieri militari, quindi probabilmente sul tavolo ci saranno ipotesi, mappe, cartine, e quindi in modo che il presidente possa in qualche modo arrivare a una decisione. Forse siamo in questo momento più vicini di altre volte alla ripresa del conflitto armato, che poi questo possa sbloccare la situazione, però è tutt'altro che certo, anzi aggiungerei.
Per questo dicevamo di domani come giornata da monitorare, sicuramente domani ve la racconteremo. Tutto questo, soprattutto Emanuele, abbiamo proprio pochissimi secondi, questa fase intensa, possiamo dire, scatta dopo il viaggio di Trump in Cina, il suo rientro alla base dopo aver visto Xi Jinping. Ci dice qualcosa questo?
Ma non, io non terrei le due cose un po'. Ovviamente è importantissimo il viaggio di Trump in Cina, oltretutto a Pechino arriverà questa settimana invece Vladimir Putin.
Che si era parlato con insistenza di un possibile accordo tra i due, Taiwan, Hormuz, pressioni di uno per fare pressione sull'altro. Però
sì, io penso, quello che stavo dicendo, che, come dire, che sulla questione iraniana Trump in questo momento va avanti un po' per la sua strada, perché lo sappiamo anche lui per come è fatto lui nel suo profilo personale, no? In questo caso prestato alla politica, vuole subito il risultato, subito immediato, e vuole subito qualcosa. Quindi io non collegherei le due cose, quindi le notizie che abbiamo appena citato, alla fine, scorso fine settimana, venerdì scorso, la fine del viaggio cinese di Trump.
Perfetto, grazie Emanuele Valenti. Adesso il giornale radio, il GR, anche questa notizia ovviamente, poi torniamo insieme. Minuti, rieccoci, seconda parte dell'Orizzonte. Non l'avete sentita nel giornale radio di qualche istante fa, ma tra le notizie di oggi ce n'è anche una che ci racconta il quotidiano sfruttamento del lavoro nelle campagne italiane, almeno lo stato delle cose nel sud Italia, quando parliamo di braccianti agricoli soprattutto. E arriva da Potenza, dove 12 persone oggi sono state arrestate perché avrebbero ridotto in schiavitù decine di braccianti agricoli. Non lo dico io, lo dicono i magistrati, hanno detto proprio così: schiavitù moderna, come facendo ricorso ai decreti flussi. Il meccanismo, ha scoperto la procura di Potenza, era questo: era suddiviso in due fasi. Gli intermediari all'estero, che selezionavano i lavoratori, spesso giovani, vulnerabili, in condizioni di bisogno, inducendoli a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. E poi, una volta arrivati in Italia, sul nostro territorio, questi lavoratori, questi braccianti, venivano costretti a turni estenuanti, 10-12 ore al giorno, in cambio di paghe che, come potete immaginare, erano da fame, irrisorie e non conformi a nessun tipo di contratto collettivo nazionale. Pochi euro all'ora, sostanzialmente, per raccogliere i prodotti agricoli che poi arrivano sulle nostre tavole. Spesso i lavoratori venivano fatti alloggiare in strutture fatiscenti e prive dei servizi essenziali. E gli indagati, dice sempre la procura, avrebbero fatto leva anche sulla vulnerabilità economica e psicologica di questi lavoratori, il timore soprattutto di non poter onorare il proprio debito contratto con l'organizzazione, una struttura che i magistrati definiscono una vera e propria struttura criminale organizzata. La notizia di per sé già molto grave assume un peso ancora maggiore alla luce del fatto che la zona di cui parliamo, il Materano, non è una zona che conosciamo poco, è la stessa dove qualche mese fa, alla fine dell'anno scorso, forse vi ricorderete anche questa storia, vide verificarsi un incidente gravissimo, sempre un incidente sul lavoro, in itinere, che coinvolgeva dei braccianti. Quattro braccianti morirono a bordo di un'auto che era omologata per 7 persone, ma ce ne viaggiavano sopra 10. un caso che raccontammo anche qui a Radio Popolare. Saluto allora Vincenzo Pellegrino, che è il segretario della FLAI CGL della Basilicata. Benvenuto Pellegrino.
Beh, grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie.
Allora, che cosa ci sa dire in più di questa storia nello specifico di oggi?
Allora, lei ha raccontato molto bene qual è stato l'epilogo di oggi. È inaccettabile comunque quello che stiamo vivendo, però finalmente anche in Basilicata si sta muovendo qualcosa di concreto. Lei ha citato l'incidente di Scanzano del 4 ottobre 2025, un fatto grave dove ha portato una svolta sulle indagini, su quelli che sono stati all'epoca gli arresti su tre persone a domiciliari, oltre che i caporali. Quella di oggi è veramente accogliamo con grande soddisfazione da nuovo capo dell'antimafia che si è insediato poco tempo fa, ma che comunque ha dato veramente già i frutti sperati. Noi collaboriamo spesso con la DDA, tanto della provincia di Potenza, anche su quella di Matera, perché stimiamo che i lavoratori stranieri in agricoltura sono circa 8.000, ma complessivamente parliamo di 20.000 lavoratori, oltre 10.000 si stima che sono sfruttati. Quindi c'è molto ancora da fare, ma lo possiamo fare se attraverso la rete che siamo capaci di costruire insieme, sindacato, istituzioni, forze dell'ordine, procure, allora potremmo veramente sconfiggere quello che è veramente un tema attuale. È quello che è veramente una piaga di tutta Italia, ma in Basilicata non è da meno.
Ecco, perché spesso siamo abituati a sentire queste situazioni nei casi più eclatanti che ci ricordiamo, in Calabria, Rosarno, la Piana di Gioia Tauro, sì. Il Materano forse è rimasto un po' indietro nel racconto, nelle cronache, ma la situazione è più o meno la stessa, quella che abbiamo documentato in tutti questi anni in quegli altri territori.
E infatti alle cronache la Basilicata mancava proprio perché non si faceva un lavoro capillare, appunto, come dicevo prima, con le forze dell'ordine, ma anche soprattutto con l'ispettorato del lavoro. Adesso finalmente, con i protocolli che abbiamo siglato con le prefetture e con tutto quanto, con le forze dell'ordine stesse, quindi riusciamo con le questure a scardinare un po' questo, per far uscire a galla quello che è appunto lo sfruttamento, soprattutto nel Metapontino.
Che cosa è cambiato in questi ultimi anni che ha fatto fare questo scatto in avanti?
Beh, è cambiata forse la volontà da parte di qualcuno o le sensibilità. Abbiamo trovato un procuratore veramente sensibile. Stamattina, parlando con lui, sinceramente ci invocava e ci chiedeva di farci noi carico e di denunciare quelli che sono gli sfruttamenti quando ce ne accorgiamo, quanto li conosciamo. Beh, noi siamo in prima linea come FLAI CGL, ma come CGL tutta, siamo in prima linea da sempre contro lo sfruttamento lavorativo, non solo in agricoltura, ma adesso si sta estendendo anche su altre categorie, tipo parlo di cooperative, parlo di servizi, parlo di anche in edilizia, per dire c'è uno sfruttamento veramente generalizzato, generale, in questo paese, che dobbiamo sconfiggere se tutti insieme, ripeto, facciamo rete.
Nel concreto come funziona lo sfruttamento lì nelle vostre zone? Chi lo mette in atto, in quali settori, chi sono i braccianti soprattutto che vengono sfruttati?
Allora, in questa, che la notizia che ci viene data stamattina, che sono stati coinvolti 70 lavoratori indiani, tutti panciabi, panciabi, quindi soprattutto in Villa d'Agri abbiamo scoperto che c'è una massiccia presenza di aziende zootecniche. Quindi molto facilmente questi lavoratori sono invisibili, resi invisibili, perché lavorano 7 giorni su 7, perché magari gli concedono anche l'alloggio all'interno stesso delle stalle, e quindi ecco perché è difficile lì, se non ci entri dentro, a controllare e scovare questi lavoratori sfruttati. Poi c'è tutta la parte del Metapontino che riguarda Scanzano, che sono quelle sulle aziende che abilitate alla produzione delle fragole, per esempio, che adesso le fragole ce le abbiamo tutto l'anno perché sono fatte tutte in serre, e quindi i lavoratori molto, molto spesso non ci vedono.
I braccianti si rivolgono a voi, le chiedo segretario, questo, o temono ancora le conseguenze delle loro denunce? Siete riusciti a far breccia in questo?
Sì, allora dall'episodio di Scanzano, da quell'incidente, devo dire che li abbiamo spinti a denunciare, devo dire, con la nostra determinazione, ma invitandoli a fargli capire che il contratto, voi siete sottopagati, siete sfruttati, avete diritto a un contratto giusto, a una paga giusta, perché devono prenderselo gli altri, quindi tutti questi intermediari. E quindi anche per dare valore al loro permesso di soggiorno, che non era concreto, che non era vero. Quindi, se non vengono spinti o aiutati a capire, molto spesso attraverso i mediatori, quando ce li abbiamo, non facilmente denunciano, perché hanno paura, perché finiscono in quella rete di caporalato dove veramente sono minacciati anche a volte di morte, e quindi per paura non tutti denunciano. Però siamo fiduciosi, abbiamo acquisito anche fiducia in loro, anche perché si è creato con alcuni di loro un rapporto veramente di stima e di collaborazione, ma oltre che di fiducia, ma soprattutto sugli aiuti che gli possiamo concedere e che con, diciamo, tutta l'assistenza, sia fiscale sia contrattuale, che gli possiamo dare.
Forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza, ma i magistrati oggi parlano di schiavitù moderna. Al di là di
Moderno.
questo caso specifico, segretario Vincenzo Pellegrino, FLAI CGIL Basilicata, che cosa significa essere un lavoratore bracciante sfruttato in questo modo? Cioè, la tua giornata qual è e quanto vieni pagato?
Allora, solitamente la giornata, se sei sotto scacco di un caporale, la giornata non ti viene nemmeno al 60% di quella che realmente lo è. Poi consideriamo che loro non lavorano 8 ore, non fanno 8 ore di lavoro o 6 ore e 30 come in agricoltura. Loro lavorano più ore, proprio essendo sempre nelle aziende, quindi loro vivono in quell'azienda, quindi sono sfruttati il triplo, quindi nemmeno prendono una giornata per quelle che sono le ore lavorate, oltre che essere sfruttati, perché in effetti le giornate vengono, la maggior parte del compenso viene preso da chi è il loro intermediario, o da chi loro magari in primis lo sfrutta, che è il caporale, che a volte sono concittadini, se sono indiani, nel caso di Scanzarno furono pakistani, erano pakistani.
Sì. Sì, spesso c'è anche questo elemento dentro proprio la stessa comunità. Segretario,
Certo.
grazie per essere stato con noi e alla
Grazie
prossima, sicuramente ci teniamo aggiornati.
a lei. Grazie, arrivederci, buonasera.
Vincenzo Pellegrino, segretario della FLAI CGIL della Basilicata. Prima di tornare a vedere quello che accade a Milano questa volta, la piazza di Milano per la Global Summit Flotilla, per Gaza, in difesa di Gaza dopo l'abbordaggio delle navi in navigazione verso la striscia, una piccola anticipazione dell'argomento di cui parleremo questa sera all'orizzonte delle 20. Parliamo del caso di Modena, delle persone investite dall'auto guidata da Samir El Kudri, che oggi ha parlato con il suo avvocato e ha detto alcune cose, soprattutto si conferma quello che è il profilo, il primo profilo che era abbastanza chiaro subito dopo la notizia, cioè di un 31enne, un giovane uomo con affetto da disturbi psichici. Tanto che i suoi legali chiederanno appunto la perizia psichiatrica nei prossimi giorni. Noi parleremo di questo per affrontare il tema della salute mentale, del disagio, dell'esclusione sociale, che poi si traduce e rischia di tradursi in alcuni casi anche in gesti di violenza anche estrema come questo. Parleremo delle strumentalizzazioni politiche, di chi sta cavalcando anche questo fatto per la sua propaganda, per i suoi scopi politici. Mi riferisco innanzitutto a Vannacci e Salvini che usano il tema dell'immigrazione, della remigrazione, dei giovani di seconda generazione come clava per perseguire i loro scopi. Però poi c'è anche una città, c'è la città di Modena che non si aspettava sicuramente di vivere qualcosa di questo tipo. E allora Alessandro Principe ha proprio raggiunto Modena, la giornalista Antonella Pagliari Cardone, che è la direttrice di sulpadaro.net, le ha fatto un'intervista anche per capire lo stato d'animo della città ormai a 2 giorni di distanza dai fatti. Vi faccio ascoltare un piccolo estratto, poi la versione integrale questa sera all'orizzonte delle 20.
L'aspetto che prevale è cercare di dare un nome al disagio che ha portato a tutto questo. E si fa fatica perché c'è molta confusione. La confusione deriva dal fatto che vengono propinati racconti diversi di volta in volta. Allora, prima si parla di terrorismo, poi di islamismo, poi di disagio mentale. Allora, questa persona che ha fatto questo atto terribile, violento, chi è, chi non è? Ravarino, no? Si parla di questo grande, questo centro della grande pianura padana, che è piccolo, con valori saldi di sinistra, ma com'è possibile che un cancro di questo tipo abbia potuto prendere piede? E questa è la grande domanda che ancora ci si pone, e soprattutto se questa persona era stata intercettata dai servizi di salute mentale, perché poi è riuscita a sguisciare via? Che cosa è successo? Insomma, rimangono tante domande ancora da risolvere. Io vedo che c'è questa fortissima retorica dell'underdog che ha successo, no? Queste persone che partono dal basso, piano piano, con la fatica del sudore della fronte, riescono a vincere, a ottenere qualcosa. Non sempre funziona così. Qui c'è l'aspettativa che tutti insieme si risolvano i problemi, che dando le stesse opportunità a tutti c'è una grande ricchezza, c'è una grande cultura, una grande sensibilità, il sistema cooperativo. Però qualcosa comunque viene meno, qualcosa ci sfugge, è questo sfuggire che preoccupa e fa paura.
To celebrate you, baby, I have to praise you like I sure. Through the hard times.
I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
E allora eccoci all'orizzonte con i Fatboy Slim, questa è Praise You. Andiamo come promesso a vedere le altre piazze per la Global Sound Flottiglia, per Gaza. Dopo Roma ci spostiamo a Milano. In questo caso Piazza della Scala, per noi Matteo Lefons. Matteo, a te.
Ciao Mattia, mi senti?
Ti sentiamo forte e chiaro.
Eccoci qua. Ecco, sì, siamo qui in via Santa Margherita, in realtà. Il corteo è partito da un 20 minuti circa. Sarà un corteo molto più breve di quello che doveva essere perché c'è diluvio, la pioggia ha iniziato mentre la gente era già in presidio in Piazza della Scala e quindi ha costretto gli organizzatori USB a rivedere i piani iniziali, quindi si arriva fino a Cairoli, al limite un po' oltre. E poi la manifestazione termina. La pioggia ha portato molte persone a lasciare il presidio e ripararsi sotto la galleria Vittorio Emanuele e poi non è partita, quelle persone non sono partite in manifestazione. Sono qualche centinaio.
Qualche centinaio dunque che si stanno dividendo tra chi sta cercando riparo, chi era in Piazza della Scala e ha deciso di partire in corteo, un corteo dunque che è stato ridotto a causa della pioggia, però sentiamo i rumori in sottofondo e immaginiamo, ma descrivicelo tu, che siano battaglieri sicuramente gli slogan.
Assolutamente, gli slogan sono battaglieri, ci sono tanti ombrelli. Adesso ci eravamo fermati un po', il corteo si era fermato un po' in via Santa Margherita, adesso è ripreso, battaglieri, gente di tutte le età, come sempre, si chiede il boicottaggio dei prodotti, si chiede la liberazione delle persone arrestate, si chiede ovviamente una presa di posizione da parte delle istituzioni contro questi atti, no? Che insomma per l'ennesima volta la flottiglia è stata interrotta. Ho sentito tante persone prima per gli audio insomma che verranno usati nei vari GR e questo è quello che ne esce, insomma.
Questo è quello che ne esce. Immaginiamo anche la non rassegnazione di fronte all'ennesimo atto delle autorità israeliane, della polizia israeliana, e anche le provocazioni che sono arrivate oggi durante l'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flottiglia. Possono intercettarne quante vogliono, ma si andrà avanti sempre così e la mobilitazione non smetterà. Un po' questo è il senso delle voci. Che cosa ti hanno detto?
Certo, è proprio questo il senso delle voci. Mi ha detto che comunque le proteste continueranno, ogni giorno in Piazza Duomo delle persone si ritrovano e stanno in silenzio, questa cosa per esempio continuerà, le manifestazioni continueranno, comunque c'è del malumore, la gente non ne può più di vedere il non rispetto del diritto internazionale e delle persone che vanno per il mar Mediterraneo a cercare di aiutare altre persone. C'è molto malcontento in questo senso.
Non so se hai modo di intercettarne qualcuno, anche tu, di far arrivare al microfono qualcuno delle persone che sono ora in presidio o in corteo.
Sì, ci provo.
Vai, provaci Matteo.
Ciao.
Ricordo il tuo nome.
Massimo.
Ciao Massimo. Matteo sono. Matteo, ti va di intervenire in diretta al volo, dici diciamo due cose all'orizzonte. Ok. Allora, cosa bisogna fare? Cioè la situazione nonostante la finta tregua è sempre la stessa. Cosa si può fare per aiutare il popolo di Gaza che è sempre più stremato e anche quello della Cisgiordania?
Allora, noi dobbiamo assolutamente utilizzare tutte le forme, le modalità pacifiche di proteste, di boicottaggio a tutte le operazioni che sta esercitando Israele, e soprattutto queste manifestazioni hanno la finalità di fare pressione sul nostro governo, sull'amministrazione comunale di Milano, che nonostante si professi di centrosinistra, al momento del voto per la rescissione del gemellaggio con Tel Aviv ha avuto un atteggiamento pavido, sostanzialmente non prendendo posizione in barba a quelli che erano gli accordi precedenti che prevedevano l'immediata cessazione di ogni rapporto qualora ci fosse stata la violazione della tregua. Adesso noi siamo qui presenti per fare pressione, per essere a fianco della flottiglia, perché è un gesto di umanità, di collaborazione, un baluardo dell'umanità che purtroppo in questo periodo sta perdendo di vista quello che è, come dire, il senso comune, il pathos. Noi quindi siamo qui, scendiamo oggi in piazza, purtroppo il tempo non è dalla nostra parte, non è stato molto clemente, ma protesteremo per ribadire il concetto che il diritto internazionale non va assolutamente violato da parte di nessun governo, a maggior ragione di Israele, e ovviamente speriamo e contrastiamo il genocidio in corso in Israele, tuttora in corso.
Vuoi chiedere qualcosa?
No, Matteo, perfetto, grazie, siamo arrivati alla fine. Io chiederei soltanto a te allora di ricapitolare come si snoderà adesso questo corteo, lo ripetiamo giusto in 30 secondi e poi ti lasciamo andare.
Sì, adesso siamo di fronte al Duomo, tra il Duomo e Cordusio in realtà. Quindi dovrebbe continuare, non avevano certezze poco prima dell'inizio della manifestazione su dove sarebbe arrivato effettivamente. Si dovrebbe arrivare a Cairoli. E adesso siamo fermi qui tra il Duomo e Cordusio. Ci sono, non so se riuscite a sentire i cori.
Sì, sentiamo bene.
I cori in sostegno della Palestina e della flotiglia. Ecco, lasciai un po' parlare la piazza, ecco, e quindi niente, quindi adesso vediamo cosa succederà.
Va bene.
Sicuramente non sarà come si era preannunciato qualche ora fa, perché poi è iniziato a piovere improvvisamente.
Certo.
quindi i piani sono cambiati all'ultimo.
Perfetto, Matteo, io direi che possiamo riaggiornare gli ascoltatori e le ascoltatrici con te nel giornale radio e in Metro Regione per capire anche quali saranno le prossime tappe di questo corteo che è partito da Piazza della Scala. Grazie a Matteo Lefons, linea ora a Martina Stefanoni, c'è Esteri, poi i notiziari.